cari amici, oggi il Vangelo è breve ma tagliente. Ho visto qualcuno che sorrideva, c'è la suora contro la nuora, la nuora contro suocera, c'è normale, e c'è anche normale. Ma Gesù non intendeva l'abituale conflitto nuora-suocera, era un altro discorso. Oggi Gesù sembra un guerrigliero, non è il Gesù misericordioso, bonario, pieno di amore. Oggi parla di fuoco e di guerra. Ma com'è questa storia? Amici, è così. Guardate là, il crocifisso ci parla di guerra e di amore. È logico. Diceva Madre Teresa, la verità ci divide, l'amore ci unisce. Ecco il senso del Vangelo. Se in una famiglia ci sono un musulmano, due buddisti e due cristiani, non è che si devono odiare perché sono di diverse religioni, si vogliono bene, però l'uno è buddista, l'altro è musulmano e l'altro è cristiano. Non è che abdichiamo a tutto, una pacca sulle spalle, volemoci bene, tutto uguale. No! Stamattina ho avuto un incontro con una signora che ieri mi ha telefonato, era disperata. Ci volevo conoscerla, perché sul mio telefonino è apparsa la sua persona. È tanto importante, eh? E manco mi conosce. Dice, no, ma non importava la sua figura, importava ciò che dice la messa. Che diceva questa signora nel telefonino? Io vado alla messa di Santa Lucia perché sono sicura che il mio prete è all'antica. Il Vangelo non lo strapazza, non lo decurta, né lo deforma. Parla il linguaggio della verità di sempre, non quella del buonismo moderno. Vado sicura, vieni a Santa Lucia che li sentirai sì sì, no no, tutto il resto viene dal maligno. È il più bel complimento che mi aveva fatto questa signora, che lo conoscevo. Io sono orgoglioso di essere fedele alla tradizione cristiana. Io non ci sto per il buonismo attuale, eh? Io non ci sto col buonismo della pacca sulle spalle, va tutto bene, è tutto uguale. No. Geremia, prima lettura. Cosa faceva Geremia? Invitava alla fiducia in Dio e non ad allearsi con i potenti. E certo che questo discorso ha dato fastidio al re, è certo. Che ha fatto? Nel lento e nel zoppo l'ha messo in galera e l'ha buttato dentro la cisterna a morire. È certo. Non era un suo alleato nella verità, era un suo oppositore. E come l'hanno tacciato? Vi inganna. Oggi, amici, è la stessa cosa. Chi vi dice la verità è un ingannatore. Io sarei un ingannatore. Se un giorno trovate nel giornale Don Ignazio arrestato, non vi faccia specie, perché fra poco arriverà anche questo. Io non potrò più leggervi San Paolo dall'altare, perché se passa una legge in Italia, già proposta al Parlamento, io certe pagine della Bibbia non potrò più leggervele, altrimenti mi arrestano. Ma io la Bibbia, nella quale credo e su cui ho fondato la mia vita, ve la annuncerò sempre così com'è. Avete capito? O no? Anche se vado in galera. Il mio collega, che ha usato leggere questa pagina di San Paolo, è stato messo a tacere dal suo vescovo. Vergogna! Vergogna! Che un vescovo metta a tacere il suo prete perché ha citato San Paolo. Perché oggi San Paolo non va di moda. Oggi bisogna essere accoglienti. Dobbiamo integrare. Dobbiamo amare, compatire, misericordiosi, sì, ma a qual prezzo? Tradire la verità? Mai. Il santo e il ver mai non tradir, diceva il Manzoni. Capito, amici? Oggi va di moda questo falso irenismo. Questo va bene tutto, purché andiamo d'accordo, va tutto bene. E no, no, no. Gesù ha detto, sono venuto a portare la guerra, il fuoco, non la pace. Amici, se questo è Cristo, io sono cristiano, seguo Gesù Cristo. Oggi abbiamo un musulmano nel nostro asilo, non facciamo più il presepio, vergogna. Quel crocifisso da fastidio, lo togliamo, vergogna. Nelle nostre scuole i nostri ragazzi, mi hanno citato i vostri amici, i vostri figli, si sono permessi a Perugia di togliere il crocifisso dalla parete e buttarlo nel cestino. Tutti i ragazzi cresimati. Vergogna. Amici, se l'essere moderni significa tradire la verità, io sono antichissimo, Io seguo l'insegnamento di mia madre. Punto e basta. Anche al cardinale io ho detto, Se lei mi impone certe cose che non sono secondo la mia coscienza, gli ardo le chiavi della Chiesa, fate voi. Non me la sento più, fate vivere così. Io sono abituato a una fede pura, limpida, quella di mia madre, semplice, come Sant'Agostino diceva, la fede degli umili. Ma che fede mia madre! Mi diceva, cocco, tu studia Schleiermacher, studia Kant, Heidegger, von Arnach. Tutti parolacci, dice, non mi importa niente sta gente, tutta gente che mi importa niente. Io seguo Gesù Cristo col Vangelo, è quello che conta. Questo è tutto roba, tutte stupidaggini, non servono per la vita eterna. Questa era mia madre, che come i santi d'un passato dicevano, qui doc ad eternitatem. Lei non conosceva il latino, porina, ma traduceva in volgare. Tutto questo che serve per la mia vita eterna? Niente, allora via, da scartarsi. Questi sono i santi fedeli al Vangelo, mia madre, e io sono secondo l'insegnamento di mia madre. Amici, il Vangelo di oggi ci dice in che mondo viviamo. Il quadro ve lo faccio subito. Mala tempora currunt, diceva Orazio, Ovidio, prima di Cristo. Traduco in lingua italiana. Viviamo giorni cattivi. Voi siete contenti di questo mondo? Dianzi ho parlato con quel ragazzo là, io ho detto, ma ti piace questo mondo? Dice, no. Domani vi do una bella notizia, bruttissima notizia, che è il fondo del barile, domani. Lascia domani, che è la bomba. È il giorno più infausto dell'umanità domani. Sentirete domani che vi dirò. E questo mondo vi piace? Per andare d'accordo con sta gente, io rinuncio alla verità? No, mai. Diceva Martin Luther King in un suo sermone, è mezzanotte. Cos'è la mezzanotte? La mezzanotte è il momento in cui i colori perdono i loro caratteri distintivi e divengono che cosa? Un'ombra cupa di grigio. A mezzanotte nel buio tu non distingui più niente, è tutto uguale. Oggi Luther King dice, siamo nel 67, sembra una pagina scritta stamattina, è mezzanotte, il mondo di oggi vive nella mezzanotte. Mezzanotte nell'ordine sociale, mezzanotte nell'ordine psicologico, mezzanotte nell'ordine morale, ordine sociale. Il mondo di oggi. Noi usciamo da due guerre ancora fresche, che volete 60 anni, 70 anni, è tutto relativo, e ci prepariamo alla terza guerra, molto vicina. Dice il Papa, si combatte a frammenti. Ma ci siamo, no? È una guerra mondiale questa. L'uomo di oggi possiede, guardate la televisione, io non la vedo più, ma sento per radio la mattina, Aleppo. Che c'è rimasta d'Aleppo? Niente. Tutto distrutto. Tutto. Sirte stamattina in Libia. Tutto distrutto. E via. Vi posso citare 50 città, tutte distrutte, ma a che pro? E poi non hanno usato le guerre, le bombe atomiche e all'idrogeno, che potrebbero causare lo sterminio in pochi secondi e l'uomo è sempre sotto tiro. Ogni tanto sentiamo di qua, di là, chi lancia, chi prova, e forza di provare, poi si esegue. Quando ci siamo trovati nel passato nelle difficoltà, l'uomo a che cosa ha ricorso per rimediare? Alla scienza. Viva la scienza che ci ha sollevato dalla fatica. Bambino, uscivo un'ora prima che chiudesse il negozio mia madre per andare a accendere il fuoco con la carbonella, con la ventola, con le penne di gallina e la diavolina. Un'ora e mezzo per fare fiamma, altra mezz'ora per far cuocere l'acqua, bollire l'acqua, un'ora per cucire la pasta. Oggi che fai? Pum! Un pulsantino col gas e siamo qua a posto. Io bambino, 1943-44, era un problema lavarsi e l'acqua calda non c'era. In seminario andavamo dalle suore una volta ogni 15 giorni con un catino d'acqua che serviva per tutto. Con una mano te sciacquavi e con l'altra te pulivi la nostra doccia. Oggi, pum, un pulsantino e siamo a posto. Bello, eh? La mia nonna, e io andavo con la nonna col cadestrino al fiume a lavare i panni sporchi. E che si faceva? Diceva in un perugino col pulsone, tutti per terra così, sulla pietra del fiume, con la soda, la saponina, il sapone fatto in casa. Che fatica a fare il bucato. Poi venne la scina, quella di coccio, venne quella d'alluminio, col ranno famoso. Poi oggi la lavatrice, viva la scienza, mamma mia, che bello. La lavatrice, grazie, che ci ha liberato dalla fatica, dal bisogno, dalla schiavitù, no? Ma pensate le mamme, viva i pannolini dei bambini. Oggi, chi non ricorda i triangolini stesi in soffitta? Mamme più anziane, che fatica allevare un bambino. Eppure i nostri nonni allevavano 5-6 figli. Oggi, Pampers e buonasera al secchio, è tutto pulito, tutto a posto e via. Viva la scienza. Siamo trovati davanti all'analfabetismo, gente senza cultura. Viva la scuola, e ancora ce n'è tanta la scuola da fare, viva la scuola. Siamo trovati davanti a malattie terribili, vi ricordate, no? Quante malattie terribili. Viva la medicina, viva la chirurgia che fa passi da giganti. Ecco, la scienza ci è venuta incontro contro la fame con alimenti e prodotti moderni, contro le malattie con la chirurgia e la medicina, contro la tecnologia, contro il bisogno e le impellenti necessità. Però oggi la scienza che cosa ci fornisce? Sì, nuove tecniche, ma se va sulla Luna, magari su Marte, ma tutto questo a che serve? Sì, servirà forse come riscontro per gli uomini, ma chissà quando, chissà come. Amici, viva la scienza, viva la tecnologia, no? Oggi apri la televisione, tam, in un attimo sei a Tokyo, Milano, Mosca, New York, tutto bello. Ma oggi la scienza che ci fa per risolvere i nostri problemi? C'ha in mano un'arma terribile, la morte spaventosa della guerra atomica. Amici, e tutti abbiamo paura. Abbiamo il panico, perché morire va bene, ma come? Come se muore? Ecco, viva, ecco. Mezzanotte nell'ordine psicologico. Il mondo di oggi è un mondo di depressi. Sapete che la depressione sta diventando una delle malattie primarie nel mondo. La depressione, prima c'erano gli infarti, no? Il tumore, incidenti stradali. Adesso la depressione. Giorni fa una ragazza si è laureata in psicologia, criminale, io ho detto. Guarda che il mondo va verso il crimine. Se ti lauri in psicologia criminale avrai un lavoro da morire, perché il mondo non è un mondo di delinquenti. Il mio papà, nella sua semplicità, un giorno mi disse: figlio mio, io sto per morire. Nel 2000, lui è morto nel 77, non le case popolari, ci sarà bisogno, le galere. Oh, parole sante. Le galere, amici, sono più quelli fuori che quelli dentro i mascalzoni, eh? Chiaro? Attenzione. Allora, nell'ordine psicologico, la depressione, l'angoscia, la paura, il panico. Ma voi ci pensate la gente oggi come vive male? L'angoscia del male fisico, del male psicologico, l'angoscia del futuro, l'angoscia della precarietà, l'angoscia dei figli che non lavorano. Amici, sono cose reali queste. Una generazione italiana non farà più nulla, non ha futuro, né lavoro, né casa, né sposata, né, niente. Distrutti, ma poi i figli, ma che gli facciamo fare a sti ragazzi? Cosa facciamo fare? Cosa? Che cosa inventiamo? Amici, e tutto questo è fonte di preoccupazione nelle famiglie, di disagio, di conflitto, di paura del presente e del futuro. Diceva Luther King, oggi sentiamo dire dai predicatori, come vuoi essere felice? Come vuoi rilassarti? Alcuni sono stati tentati di rivedere il comandamento di Gesù, perché suoni così, andate in tutto il mondo, mantenete bassa la vostra pressione ed ecco, io farò di voi personalità bene adattate. Tutto ciò è indicativo del fatto che è mezzanotte nella vita interiore degli uomini e delle donne. Il disagio interiore delle persone. Quanta gente ha tutto, ma si sente nel cuore un cuore trafitto, oppresso, preoccupato, disagiato. Ma che mondo è questo? Ditemelo, che mondo è? E lui diceva, abbiamo la mezzanotte nelle coscienze degli uomini. Peggio ancora, mezzanotte nell'ordine morale. E lui scriveva più di 50 anni fa, no? Diceva lui che la verità non è verità perché è tale, ma la verità ha un processo democratico. C'è l'applausometro. Ciò che più dicono è vero. Allora, essere onesti non sale, non è di moda. Rubare, massimo l'applausometro. Diceva lui, l'undicesimo comandamento, grazioso questo, dice, non farti cogliere, non farti sorprendere. Secondo l'etica della mezzanotte, il peccato cardinale è lasciarsi cogliere e la virtù è cavarsi d'impiccio. Carina, tu fa quello che ti pare, basta che fai il furbo, la politica del furbo, fa pure, devi rubare, ma ruba per bene, con intelligenza, ruba parecchio, non fa il tonto, visto che ci ha messo le mani, fallo per bene. Tu devi odiare, odia per bene. Tu devi ingannare, inganna sul serio. Lui dice, il concetto, bello, bello questo concetto, il concetto darwiniano della sopravvivenza dei più adatti, secondo la selezione della specie, no? I più forti sopprimono i piccoli, i deboli, no? Secondo Darwin. Lui dice, questo concetto dei più forti sopravvissuti l'abbiamo trasferito nell'ambito morale e dice, questa è la supremazia del più furbo. Questa mentalità ha prodotto un tragico rovesciamento delle norme morali e la mezzanotte della degenerazione morale si fa più profonda. Fa quello che ti pare, ma fai il furbo. Vuoi essere disonesto? Fallo, però non ti far cogliere. Amici, parole terribili, parole vere, ma sono parole da aggiornare. Oggi lo aggiorniamo con altre parole. Ditemi, l'uomo di oggi per che cosa vale? Per i suoi meriti? Sì, in Italia la meritocrazia è scomparsa. Ma un vostro figlio che è capace? Lavora perché è capace? Troppo ci vuole. E prima ci sono tanti intrallazzi prima di arrivare al merito, no? Nella scala dei valori è molto bassa, la meritocrazia. C'è l'appartenenza a quello, a quell'altro, c'è l'inganno, c'è quello che voi conoscete meglio di me. Ma questo è un mondo? Ma per gli onesti c'è posto? Una mamma mi diceva: ma l'onestà è ancora una virtù? Sì, signora. E si rammaricava che la figlia non facesse la prostituta. Pulita io ho fatto, signora. Brava. Cioè, ma quelle c'han fortuna. Non quelle della strada, quelle classiche, no? E tu, mamma, ti penti di aver educato tua figlia all'onestà, all'onore, solo per il fatto che non... Amici, siamo a questo punto. Allora, qual è la domanda che spesso sentiamo, che facciamo anche noi? A che serve? Quale vantaggio ne ricavo? C'è un ritorno dalle mie opere? Voi capite, tutto questo ha un'impronta precisa, ha un timbro inconfondibile. Come si chiama questo? Individualismo egoistico. Io non vedo al di là dei miei interessi, dei miei profitti, ed ecco lo sfruttamento. Ho incontrato un ragazzo l'altro ieri, ha detto: ma lavori? Sì, ma dice, ma assunto per 2 mesi. E notate, nella lista nazionale italiana risulta che quel ragazzo è occupato. Cioè, è aumentata l'occupazione, 2 mesi. La ragazza ieri, lavori, sì, c'è 1 mese e mezzo, intanto, occupata, ma pronta ad essere disoccupata. E le statistiche della televisione, l'Italia è piena di occupazione. Questo è un inganno. Ci sono presi i soldi dell'Europa per assumere e poi l'hanno smammati questi ragazzi. 1 mese, 1 mese e mezzo, 2 mesi, 3 mesi. Ma amici, ma questi ragazzi con 2 mesi di lavoro cosa possono fare? Possono finanziare un futuro? No, no. Ecco la domanda. Dici, ma a che serve? Quale ritorno ho io delle mie azioni? Se io mi impegno, a che vale? Amici, questo è il trionfo dell'egoismo assoluto, che scappa. Non vedere al di là di se stessi. E tutto questo ha un contagio sociale. Non è più un fatto individuale, personale. Voi guardatevi intorno. Io non so il vostro mondo, ma io il mondo che vedo io, vengono a confessarsi, doni. Io al lavoro non ci voglio andare più, è un mondo dei mascalzoni, tutti ingrugnati. La mattina nessuno più ti saluta, tutti arrabbiati, tutti inquieti. Ma che è sto mondo? Una volta buongiorno, buonasera, ciao, arrivederci. È un mondo in cui il saluto, i vostri bambini hanno imparato bene. Quando vengono al catechismo, mica salutano. Voglia chi saluta? Nessuno. Oh, somaro, buongiorno, buongiorno. Scusi, grazie, prego. No, no, tutto sparito, non esiste più. A che serve? Quali vantaggi ne ho? Ma tutto questo, amici, cosa ha prodotto? Questo egoismo individualista, sapete cosa ha prodotto? Ha prodotto una denutrizione spirituale. La gente è più povera di spirito. Doni, oggi non c'è più religione. Magari fosse solo questo. Oggi non c'è più norma civica fra noi. Manca l'educazione, il rispetto, manca la convivenza pacifica. Oggi l'un contro l'altro armato, ma questo è un mondo vivibile? Amici, i soldi, altro capitolo, viva i soldi, oggi solo i soldi, per i soldi oggi si fa tutto, doni, coi soldi si fa tutto. Io rispondo, sì, giusto, meno che salvate l'anima, che è la cosa più importante. Va, maledetto denaro. Sant'Agostino diceva: tiello nelle mani e sarà un ottimo servitore. Sta attento, se dalle mani ti passa il cuore diventerà un padrone esoso, terribile, schiavizzatore. Ed è vero, gente che vive per il denaro, tutto si fa con e per il denaro. Ma è vero? E Gesù ci ripete: non potete servire Dio e il denaro, 2 divinità, o l'uno, o Mammona, o me, non si scappa. Amici, questo potrebbe sembrarvi un mondo pessimistico, è così, però abbiamo tanti sprazzi di bellezza. I nostri ragazzi, che bello, 50 nostri ragazzi a esercizi spirituali, un'oasi di pace. Belli sti vostri figli. Ieri sera erano lì tutti fino a mezzo, fino alle 11. Sabato sono qui, stanno sempre qui, perché qui hanno un punto di riferimento. qui si vogliono bene, si ritrovano, cenano, giocano, pregano insieme. Che bello! Bella notizia questa, una piccola oasi di pace, sana, in cui si vogliono bene, in cui vivono la preghiera, in cui operano il bene, i vostri figli. Bella. Međugorje, 40 milioni di persone sono andate a Međugorje. A che fare? Per santificarsi, per vivere la pace del Signore, per ascoltare la Madonna che dice pregate, 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 perché siete sotto una spada di Damocle prossima a distruggervi, pregate il rosario nelle vostre famiglie, tornate a pregare. Bella realtà anche questa. Ci sono nel mondo fermenti di bontà in tutto il mondo. Il mondo ha bisogno di, oggi il mondo ha bisogno di spirito, di anima, di poesia, di bellezza, di gratitudine, di operosità, di gentilezza. Non ha bisogno solo del computer e del telefonino. Noi siamo asfissiati dalla televisione, dai giornali. Noi abbiamo bisogno di, diceva un poeta moderno, non siete polli da batteria, siete aquile da volare. Amici, queste belle notizie oggi. Ma questo mondo si può cambiare? Sì, sì. Se riporteremo Cristo nelle nostre famiglie. Ho letto l'altro ieri questa frase. O l'Europa torna ad essere cristiana o sarà annientata. Eccoci, siamo all'out. Finora hanno fatto i giochi i nostri europei a Bruxelles, a Strasburgo. Per ben 14 volte hanno messo da parte l'invito di Giovanni Paolo II, che diceva ai costituenti mettete la religione cristiana come fondatrice dell'Europa. L'hanno voluta mettere da parte, per tutti c'è posto, meno che per noi. E l'Europa sarà condannata, vedrete. Maledetta Europa, questa Europa. Amici, è possibile cambiare questo quadro? Sì, la Madonna ce lo dice. Sono 35 anni che la Madonna Međugorje ci dice la presa lunga, la presa larga è l'unica via di salvezza. Pregate, pregate, pregate. Fate tornare Cristo nelle vostre famiglie. Che la gente torni alla verità. Che Cristo torni nelle vostre coscienze. Che la vostra coscienza, formata ed informata dal Vangelo, sia la spia della vostra vita. Ma se non è così, non c'è rimedio, amici. Non c'è rimedio. O torniamo ai valori spirituali cristiani, oppure saremo travolti da questa realtà pessimistica, materialistica, egoistica ed individualistica. Domani la festa della Madonna. Domani rivolgiamo alla Madonna un grido accorato. Madonna, proteggi questa umanità che affonda. Portaci il Cristo. Come Geremia, buttaci magari nella fossa di fango, ma salva st'umanità. Geremia ha preferito morire, non è morto in quel modo, poi l'hanno salvato, nel fango della cisterna, piuttosto che tradire la verità. Amici, che la nostra parola sia quella del Vangelo. Sì, sì, no, no. Il resto viene da Satana.